Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Le 18:34, gentili ascoltatori, ben ritrovati con Punto Biancorosso, puntata del venerdì. A farvi compagnia stasera le voci di Ferdinando Vicini e Paolo Papili, coordinati dal nostro direttore Stefano Fera. I vostri messaggi, i vostri pensieri alla 334 35 20 488, sms e whatsapp, la mail diretta @radiotua.it. Ben ritrovato, Ferdinando.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ciao Paolo, ciao Stefano, è veramente una bella puntata quella di questa sera.
Sì, penso che invitiamo veramente fin da subito a seguirci, perché
personaggi, fatti, notizie, interviste.
Ricca di ospiti, quindi non perdetevi una battuta di Punto Biancorosso. Sai che Stefano questa sera quando mi ha visto comparire mi ha dato dello straniero, a me, sì, perché tanto che non ti fai vedere alla radio,
con,
no?
Invece... Con questo impermeabile all'Humphrey Bogart, insomma, un po' l'aria esotica ce l'hai.
Mi ha dato dello straniero perché non faccio più queste comparse alla radio, hai capito? Primo rimbrotto del nostro direttore questa sera, manco mi ha salutato, quasi subito si è fatto sentire così. No, ci sono ed è un piacere essere qui in questo studio stasera,
poi,
per farvi compagnia, per starci un po' insieme.
Stefano ci farà ascoltare un pezzo di Tanto ce l'hai lì fra i tuoi CD, un pezzo dello straniero di Mustachì, quello che faceva che faceva la sigla di Rischia Tutto, se non ricordo male.
Addirittura, sì. Che personaggi che siete andati a scomodare. Beh, stasera, a proposito dei personaggi, lo ricordiamo ancora, ne abbiamo scomodati diversi, tutti hanno accettato di buon grado il nostro invito, e quindi ci aspetta un'ora e dieci circa da vivere insieme.
Tutti, come abbiamo detto, la chiamiamo per invitarla a Punto Biancorosso, un sì entusiasta.
Esatto, esatto.
Non sveliamo chi sono.
Stefano però lo sta svelando, perché ho visto che ha appena aperto la bacheca di Facebook, dove nel nostro diario, nella nostra pagina, andrà appunto a svelare tutti i contenuti del nostro programma. È venerdì, domenica si giocherà ancora a Pistoiese, fischio d'inizio ore 15, partita scorbutica, la solita, è stata definita la prima delle ultime 6 finali. Insomma, tutte le partite sono difficili. La Pistoiese è assetata di punti perché deve salire dai bassi fondi di una classifica che di certo quest'anno non le ha sorriso, nonostante il buon organico, però da quest'altra parte c'è un Ancona che è chiamata a riscattare il capitombolo inopinabile, anche se vogliamo, di Pontedera con il tutto cuoio. Che gara ti aspetti, Ferdinando?
Io la metterei così: per l'Ancona non sono 5 finali, sono 5 gare ad eliminazione, 6 gare, scusa, 6 finali. Sono 6 le partite che mancano qui alla fine, sono 6 gare, non 6 finali, ma 6 gare ad eliminazione diretta. Cioè, a mio avviso, per rimanere in corsa, l'Ancona le deve vincere quasi tutte, pena l'eliminazione dalla corsa playoff qualora ne perda una, perché indubbiamente già un pareggio sarebbe poca cosa per le esigenze di classifica dell'Ancona. Serve una vittoria, una sconfitta naturalmente metterebbe fine, secondo me, al discorso dei playoff. Ma d'altra parte la Pistoiese, che obiettivamente ce la saremmo aspettata a questo punto del campionato con una classifica un pochino migliore, la Pistoiese non è in condizione di perdere a cuor leggero. Poi sentiremo anche un personaggio importante, no, della Pistoiese.
Proprio vedremo, da Pistoia, sì.
Da Pistoia vedremo anche il punto di vista degli arancioni. Ricordiamo che negli ultimi anni, insomma, la Pistoiese ha dato filo da torcere all'Ancona.
Sì, soprattutto in casa. Un successo che manca, se la memoria non mi inganna, dal 2000-2001. Ancona Pistoiese finì 2-1, era il 22 ottobre 2000.
Esatto.
Però, indipendentemente dai fatti, che a noi ci piace sempre raccontare, provenienti dal campo, è stata una settimana molto pesante, ultimi giorni movimentati dal problema che è nato a Pisa, una notizia che non è una, non è che ci ha sorpreso più di tanto, perché
era in arrivo. Da settembre,
se ne parlava da tempo, però ha avuto modo di esplodere soltanto proprio negli ultimi giorni. Tu che idea ti sei fatto? Perché come al solito le voci sono discordanti.
Allora, proprio oggi ho sentito colleghi di Pisa su questa vicenda. Il Pisa anche oggi, Lucchesi ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha confermato che cose che più o meno abbiamo anche scritto, che il Pisa è parte lesa in questa vicenda. Io ricordo una vicenda di tanti anni fa che purtroppo vide protagonista l'Ancona, e anche l'Ancona si dichiarava parte lesa, e riguardava sempre una famosa fideiussione di tanti anni fa che insomma finì male. Ora, naturalmente non disponiamo degli elementi di giudizio per poter dire come o anticipare o vaticinare come finirà questa vicenda. Di certo che se una società è deferita è subiudice, e essendo subiudice non credo che sia esattamente come la dipingono, e cioè che questo sia un atto dovuto, perché questo, dice il Pisa, è un atto dovuto, noi non c'entriamo, è stata la banca a agire in maniera scorretta, e noi non avevamo gli strumenti per verificare. Sostanzialmente questa è la teoria difensiva, la tesi difensiva del Pisa, che si è affidato a uno dei massimi esperti del diritto sportivo,
che è l'avvocato Grassani.
Sì, l'avvocato Grassani. Però io credo che invece, a fronte di un deferimento, qualcosa ci sia, poi vedremo, insomma, perché ormai quest'anno le abbiamo viste tutte, punti dati, punti tolti. Secondo me questa vicenda non finisce prima della fine del campionato. Fra ricorsi e controricorsi rischiamo di restare subiudice fino alla fine di giugno.
Assolutamente, e noi come al solito di Radio Tua saremo qua incollati nella sedia del nostro studio, pronti a riferirvi ogni sera notizie provenienti proprio dalla Toscana, ma anche da tutto il panorama calcistico della Lega Pro.
Paolo, diciamolo obiettivamente, no? L'abbiamo detto, ma più andiamo avanti e più questo quadro si fa fosco. Abbiamo una società che è seconda in classifica ma è subiudice, squadre che hanno perso punti, li hanno riavuti, si sono spostate sulla classifica con balzi vertiginosi per penalizzazioni in parte poi recuperati. Poi abbiamo il Rimini, che è una società che rischia di non finire il campionato perché è notizia di questi giorni, non paga gli stipendi da tempo immemore. Abbiamo una Carrarese, che è una società che sta in piedi perché c'è una amministrazione controllata, è fallita. Io credo che bisogna prendere atto, probabilmente, che qui non c'è da parlare di Lega Pro a 60 squadre, ma andrebbe ridotto il numero delle squadre, perché non credo che il sistema paese possa oggi reggere 60 società professionistiche in Lega Pro, con i ricavi che ci sono in Lega Pro.
Io, tornando sul Pisa, è chiaro che stanno cercando in ogni modo di difendersi, ci mancherebbe altro.
È normale,
però se la difesa diventa ridicola, allora tutto diventa più difficile. Sento parlare, leggo di complotti, l'avvocato Grassani, tutto vero, però mi sembra un modo per mettere le mani avanti, no? Per coprire un po'... Un errore grossolano che è stato fatto, e non credo che finirà bene. Però, indipendentemente da questo, l'Ancona deve continuare sulla sua strada, deve continuare a fare gioco e sperare di ottenere i più punti possibili.
Sì, non deve minimamente guardare a quello che può essere il giudizio, quello che potrebbe scaturirne, perché, ripeto, intanto questa vicenda io sono convinto che si concluderà dopo la fine del campionato, no? Perché tra... Io immagino una penalizzazione, ovviamente un ricorso del Pisa, quindi tempi che si allungano, giudizio d'appello, eventuale ricorso, perché poi se ci fosse di mezzo l'ammissione ai playoff, ricorso al tribunale, al TNAS, cioè insomma, se l'Ancona deve fare la sua strada, deve cercare di fare più punti possibili e basta.
Di questo e di altro ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Sono le 18:43, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, poi si parte con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona, Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Terresi 115, info 071 21 11 225. All
right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua nuovamente buonasera e buon ascolto da Ferdinando Vicini e Paolo Papili. Sono le 18.48 e state ascoltando Punto Biancorosso nel suo ultimo appuntamento della settimana. I vostri pensieri potete farceli pervenire al 334 35 20 488 o alla diretta @radiotua.it. Siamo in prossimità di collegarci con il primo gradito ospite, ma prima diamo uno sguardo al campionato che partirà ufficialmente nel fine settimana con il solito spezzatino. Alle ore 15, 2 aprile, quindi si parla di domani, Savona Lucchese, alle 17.30 Sant'Arcangelo Tutto Cuoio, alle 17.30 Teramo Rimini, alle 20.30 Pontedera Prato e poi si parte con le gare della domenica. Ore 15 Ancona Pistoiese, ore 15 Arezzo Siena, ore 15 L'Aquila Maceratese, alle ore 15 sempre il big match della giornata che sarà Pisa Spal. A chiudere alle 17.30 Carrarese Lupa Roma. Pisa Spal è una partita che non ha certo bisogno di presentazioni e che questo ha sollevato a maggior ragione tutte le polemiche che si sono trascinate proprio negli ultimi spiccioli della settimana dopo la fideiussione, dopo il deferimento e proprio che a Pisa lamentano della intempestività, visto che è una cosa che si sapeva già proprio a ridosso di questa sfida importantissima ad alta quota.
Sì, sì, questa è diciamo la prima considerazione in casa pisana, il perché il deferimento arrivi a tre giorni dalla sfida con la SPAL, che lo ricordiamo però sopravanza il Pisa di Ben, non vorrei dire una fesseria, ma di Ben.
Adesso guardiamo la classifica, SPAL 61, punti, Pisa 53.
8 punti, esatto, ricordavo bene, 8 punti, quindi insomma... Sì, è una partita importante, ma al di là di quella partita la spalla ha un margine veramente notevole, per cui anche perdendo con il Pisa rimarrebbe 5 punti, con 5 punti di vantaggio 5 giornate dal termine. Non lo so, ecco, le dietrologie, poi noi in Italia siamo maestri con le dietrologie, vabbè. Però ecco, magari qui entra in gioco il discorso sulle sensibilità. Certo, il deferimento sarebbe potuto arrivare lunedì prossimo e non sarebbe cambiato niente ai fini dello svolgimento del processo, no? Ecco, a volte questa sensibilità manca, ma poi sui fatti c'è poco da dire, qui c'è un deferimento. È inutile sostenere che sia un atto dovuto. No, non è un atto dovuto, cioè il deferimento arriva se in sede di, lo ricordiamo, se in sede di indagine esiste una, vengono raccolti degli elementi che possono far ipotizzare concretamente, non ipoteticamente, la responsabilità di chi viene deferito.
Buonasera al nostro primo ospite della serata, buonasera a Fabio Brini, ciao mister.
Buonasera a voi.
Ciao Fabio.
Grazie
ciao.
Per essere con noi mister.
Prego.
Il solito tormento di ogni stagione, eri in preascolto e quindi immagino che non ti sia sfuggito il nostro dibattito sui fatti di Pisa.
Le ultime parole sul deferimento.
Sì.
Ho sentito, però non so di chi stavate parlando.
Fabio, parlavamo del Pisa, no? Dicevo che da Pisa parlano di atto dovuto, ma l'atto dovuto in caso di deferimento non esiste. Il deferimento arriva se l'inquirente ritiene di aver raccolto degli elementi di colpevolezza, altrimenti non deferisce.
Questo è sicuramente vero. Poi, come sempre però è accaduto, iniziano con 20 punti di penalizzazione e arrivano a dare uno o due punti di penalizzazione. Cioè, il problema rimane ed è sempre questo. In questa maniera poi vengono stravolti anche, viene stravolto anche l'andamento di un campionato, perché se c'è qualche cosa bisogna farlo subito, non durante.
E o alla fine, o peggio alla fine.
O alla fine, come potrebbe accadere adesso, in questa stagione. Purtroppo sono sempre situazioni che poi determinano anche delle altre situazioni negative, perché in campo vanno i giocatori e ne risentono di queste cose.
Sicuramente.
È difficilissimo lavorare, mister.
Ma è difficile perché io, secondo me, siamo in mano a delle persone che non valutano l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico di una squadra, e per loro non ha importanza, perché il calcio, siccome è diventato solamente a scopo di lucro, e non pensano ad altre cose, perché poi i problemi invece sono per l'allenatore, sono per gli addetti ai lavori, che veramente lavorano per il bene di una società.
Beh, anche perché, diciamo la verità, Fabio, no? con la tua esperienza, queste cose poi, inutile dire, sono dei professionisti, vanno in campo lo stesso, ma io penso che invece incidano nella mente di un calciatore, incidano nel modo di lavorare di un allenatore.
Allora, quello di andare in campo e non pensare a queste cose sono delle frasi fatte che non servono a niente, perché il calciatore, hai voglia, se pensa... E logicamente incide poi su quello che è la prestazione, ma è la stessa cosa quando si parla di una società che è in ritardo con gli stipendi. Voglio dire che i calciatori non ci pensano. Se parliamo di Lega Pro, non ci sono stipendi da Serie A o da Serie B, sono stipendi quasi comuni. Perciò mancanza di soldi significa una squadra poco tranquilla. Significa una squadra che va in campo che non pensa alla partita, non pensa all'avversario. Stessa cosa quando accadono le situazioni dove vengono messe in dubbio la lealtà di una società, di magari dello staff o degli stessi calciatori.
Certo, certo, no? Abbiamo visto l'anno scorso, però quest'anno ne stanno succedendo veramente tante, troppe, insomma, perché se tu conti che ci sono già 30 punti di penalizzazione e poi, nonostante gli sconti, no? Distribuiti fra le squadre che sono in classifica nel girone B della Lega Pro. In più c'è il Rimini, che dicevamo non percepisce stipendi, e quindi vengo al tuo discorso, già da parecchi mesi. La Carrarese, che è fallita, che prosegue l'attività solo perché c'è un'amministrazione controllata. Insomma, un quadro veramente, parlare di campionato regolare mi sembra un po' forzato.
Ma il problema è sempre all'inizio, perché chi deve controllare non controlla. Qua è sempre il solito ritornello. A questo punto bisogna mettere dei personaggi che controllino i controllori.
Sì.
Cioè, ma se arriviamo a questo punto è chiaro che siamo messi proprio male, però questa è la mentalità dell'italiano. Adesso generalizzare non è bene, però stiamo parlando di uno sport che è sicuramente più bello del mondo, però lo stiamo gestendo male.
E i risultati si vedono, no, in tutte le competizioni.
Io facevo una riflessione prima, proprio pensando al tuo intervento. Quando giocavi, Fabio, in Serie A ci sono stati anni in cui ci sono state squadre penalizzate. Io ricordo il Perugia, ricordo sicuramente il Bologna, ricordo l'Avellino.
Ma anche la stessa Udinese.
L'Udinese,
dove io sono stato.
E tu giocavi nell'Udinese, no?
Sì.
Però si partiva già con la penalizzazione e quello.
Esatto.
E non c'era, cioè non succedeva poi che magari a sei giornate dalla fine ti ridavano tre punti o te ne toglievano altri tre. Quindi
esatto.
Quantomeno c'era una certezza del diritto, cioè tu partivi con uno stato di fatto, sapevi che dovevi recuperare quei punti, però non ti aspettavi altre brutte sorprese, o sbaglio? Cioè questo secondo me è fondamentale.
Questo è vero, perché se partivi con una penalizzazione era perché avevi commesso un qualche cosa e lo sapevi già in partenza, perciò ti dovevi attrezzare per tirare via questi punti di penalizzazione e cercare magari lo stesso di fare un campionato all'altezza, però lo sapevi.
E anche per gli avversari, perché la tua Udinese, io non ricordo forse quanti erano i punti di penalizzazione, adesso non
erano 9
punti, ecco, però non è che succedeva che tu incontravi il Bologna e avevi 9 punti e poi 3 settimane dopo incontravi il Perugia e i punti erano diventati 3 perché te ne avevano ridati 6, che fa la differenza secondo me.
O
che
guarda, ti dico di più, perché io nei 3 mesi che sono stato a Pavia ho incontrato una squadra, la Pro Patria, che quando l'abbiamo incontrata noi non aveva i punti di penalizzazione e stava lì cercando di tirarsi fuori da una situazione negativa.
Sì,
di punteggio,
cioè,
se la lottava. Esatto. Poi è arrivata la penalizzazione di 8-9 punti, 10, non so quanti ne erano, e hanno fatto 3 o 4 partite andando in vacanza.
Certo.
Poi questi punti gliel'hanno ridati, hanno ricominciato a giocare. Quello significa campionato falsato.
Certo, questo proprio questo che dicevano.
È inutile che parliamo, ma purtroppo, ripeto, a chi di dovere questo interessa poco.
Però forse questi controlli andrebbero fatti in estate. Cioè tu o ti iscrivi e se c'è da dare una penalizzazione te la do a inizio campionato e finisce lì, perché poi continuare a giudicare a campionati in corso succede quello che tu hai detto. E
allora,
si fa
il problema è uno solo, la fideiussione fatta di 400, di 600 mila euro non serve a nulla, per il semplice motivo che quasi il 90% delle società non rispetta quella fideiussione. E allora? Che vogliamo parlare. Se quella serve come garanzia, la garanzia non ci sarà mai, perché il budget di una società, anche piccolo che sia, supera 1 milione di euro e i soldi che sono stati dati in garanzia non coprono e alla fine siamo sempre in difficoltà. Ma questo è un discorso che lo feci anche a Coverciano l'anno scorso, stessa identica cosa. Però
non è cambiato niente.
Non è cambiato nulla. Vedremo se con l'insediamento di Gravina, che si è inserito da poco come presidente di Lega, servirà in qualche maniera a migliorare le cose. Senti mister, per cambiare un attimino argomento, poi ci torneremo, anche perché siamo pieni di pensieri dei nostri radioascoltatori che sicuramente avranno qualche domanda che ci permetterà di avere nuovi spunti sull'intera vicenda. Parlando di calcio giocato, girone B si è segnato da queste situazioni, è segnato anche per la vittoria conclusiva del campionato. La spalla davanti a tutti, favorito ormai per la corsa alla B?
Ma io credo che a questo punto il campionato lo possa perdere solo la SPAL. Per quello che hanno fatto fino ad oggi è chiaro che meritano la vittoria finale, però il calcio, lo sappiamo tutti, è strano. Poi ci sono delle squadre che lotteranno fino alla fine. Io sono felice di vedere sia l'Ancona che la Maceratese in una posizione di classifica importante e credo che ci sia anche la speranza di una delle due squadre di salire, secondo me.
Noi speravamo in qualche maniera di poter, proprio ai playoff, incontrare Fabio Brini sulla panchina del Pavia. Che cosa è successo? Che cosa non ha funzionato?
Però senza i cinesi,
senza
Fabio,
i cinesi.
Beh, se non ci sono i cinesi, allora io vado d'accordo. Con tutto il rispetto per questo popolo, però nel momento in cui io sono chiamato, faccio l'allenatore, non alleno. Se qualcuno vuole allenare, beh, sa che non deve chiamare il sottoscritto, perché non mi possono mandare un fogliettino con la formazione che devo mandare in campo.
Chiarissimo, immagino la tua
proprio
reazione.
Proprio a te poi.
Conoscendoti, immagino la tua reazione.
No, ma non è, cioè loro non aspettavano altro, perché dopo 3-4 vittorie di fila, è vero che a Padova non abbiamo fatto una bella partita, perché ci sta, può capitare, però non aspettavano altro, perché era già da tempo che volevano far giocare dei giocatori che secondo me non erano in condizione, perché se fossero stati in condizione e bravi, beh, non sarei stato uno stupido, no? Non farli giocare
contro il tuo interesse,
appunto, no? E allora a quel punto no, mi dispiace, arrivederci, grazie.
Senti, tornando all'Ancona, invece, ti ha sorpreso, ti sorprende vedere la formazione dorica in quella posizione?
Ma se devo essere sincero, no, per il semplice motivo che pur stando lontano ho letto dei giornali e leggo dichiarazioni di un gruppo che viaggia tutti alla stessa maniera, con la stessa idea, e quando si ha un gruppo in questa maniera è chiaro che possono arrivare qualsiasi tipo di risultato, e questo mi fa piacere, va dato atto anche all'allenatore.
Un allenatore che è al centro del progetto e che sta superando diversi step proprio nel suo percorso di crescita. Vediamo, certo, i pensieri dei nostri radioascoltatori che appena ti hanno sentito al nostro microfono si sono subito scatenati. Brini ha pienamente ragione, non si possono prendere questi provvedimenti in corso d'opera, bisogna pensarci prima, qua o si cambia o si finisce male. Poi un saluto a lei mister, è rimasto uno di noi, perché no, di nuovo sulla panchina dorica in futuro. Beh, questo è un po' un sogno di molti. Molti, no? Si è sempre parlato con...
Dire di non avere l'Ancona nel cuore, beh, direi, passatemi il termine, una bestemmia. Cioè, sono stato, no alla grande, ma di più, al di là della vittoria, delle vittorie ottenute, c'è stato un rapporto particolare, e questo non puoi dimenticarlo.
Certo. Abbiamo chiamato in causa l'Udinese, qui c'è un messaggio simpatico. Brini, sempre comunque un mito, ho la tua figurina di quando giocavi a Udine, vedi? Qualche anno fa,
un po' di anni.
Si è conservata benissimo. Poi, grande Fabio Brini, speriamo in un futuro di riaverti sulla panchina dorica. Grande mister, un abbraccio. Beh, continuano le testimonianze d'affetto, e questo sicuramente è una cosa bellissima.
Queste sono le cose importanti nel calcio.
E ha ragione quindi il nostro radioascoltatore che proprio adesso ci scrive il calcio dei tifosi, no? Per chiudere un po' tutti gli argomenti, dei problemi di fideiussione, calcio malato, poi ci sono queste antiche radici che si mantengono ben salde, no? Rapporti che non si esauriscono mai.
Per un allenatore queste sono le piccole soddisfazioni che poi sono grandi, perché significa che sei stato, ripeto, al di là delle vittorie che bene o male possono camuffare un qualche cosa, no? Però per me queste sono le soddisfazioni. Quando lavori con onestà, lavori con serietà, è chiaro che gli altri lo riconoscono. Poi puoi anche non arrivare ad avere dei risultati importanti, però l'importante è che uno possa camminare a testa alta.
E questo sicuramente, a parte poi che, insomma, io ricordo, non lo dico perché, solo per affetto, però ricordo l'Ancona di Fabio dei primissimi anni 2000, che giocava un calcio molto divertente.
Beh, ma sai, lì sì, noi giocavamo 3-4-3 e lo facemmo anche in Serie B l'anno successivo.
In Serie B secondo me ancora meglio, l'Ancona con i tre dietro, con Parlato, Guastalvino e Peccarisi. Sì, e poi i tre davanti, veri tre, non erano i due esterni per modo di dire, insomma, no?
Sì, poi fossero
Di Palma oppure...
No, ma lì c'era un po' il discorso dell'Ancona di oggi, c'era il sacrificio, c'era lo spirito giusto.
Si aiutavano tutti.
Esatto, tra i giocatori. Questi, quando ci sono queste qualità, è chiaro che non è precluso nessun obiettivo.
E poi ricordiamo che da quell'Ancona insomma, furono anche messi in vetrina giocatori che fruttarono bei soldi, perché io ricordo la cessione di Dudu, per esempio.
Sì, Sorari.
Sorari.
Calambai, giovane Calambai.
Esatto, Calambai. Parente che poi non fu
venduto. Rilanciato.
Non fu venduto, ma dopo il primo anno che fece con te, mi pare che lo volesse il Torino. Cioè, lo volevano tutti.
Sì.
E poi
non fu
ceduto per una scelta di Pieroni, però in realtà era un nuovo mercato. Io ricordo che Parente quell'estate lo volevano tutti.
Vero.
A proposito dei primi anni 2000, Ancona Pistoiese 2-1, uno degli ultimi successi, se non l'ultimo, tra le mura amiche contro gli arancioni toscani. C'era Fabio Brini proprio in panchina, 22 ottobre 2000, Ancona Pistoiese 2-1, Vieri, Aglietti, che oggi fa l'allenatore, e poi il raddoppio proprio di De Palma. Mister, è una partita difficile domenica per l'Ancona, una delle tante, si dice sempre così, però una squadra che è chiamata a riscattarsi, un'altra che invece deve assolutamente guadagnare punti per rimanere in categoria. Che gara ti aspetti?
Ma io credo che se lo spirito è quello che ha contraddistinto l'Ancona, è chiaro che l'Ancona è favorita. Se si pensa che sia facile la partita, e queste sono frasi quasi fatte, però è la verità, è chiaro che bisogna in queste ultime partite tirare tutto quello che sia, bisogna tirarlo fuori. Se pensiamo o pensa qualcheduno che magari queste sono le partite facili, è chiaro che diventa tutto più difficile. E poi bisogna anche pensare un'altra cosa, che in questo tipo di partita, se anche non ci fosse il bel gioco, l'importante è il risultato.
Cosa essenziale. Mister, ti salutiamo con questa domanda che ci scrive Alessandro. Domanda velenosa per il mister: più forte Parente o Albino? Un saluto nostalgico al mister, un abbraccio alla redazione.
Ma sicuramente Parente, però è chiaro che i giocatori estrosi, un po' fantasiosi, trovarli anche con la testa a posto diventa sempre più difficile.
Mister, benissimo. Ti aspettiamo al Del Conero qualche volta.
Ti ringrazio, va bene.
Ciao Fabio, un abbraccio Fabio.
Ciao, grazie, ciao.
Salutiamo Fabio Brini, ex indimenticato allenatore dell'Ancona, che quest'anno ha cercato l'avventura a Pavia. In due parole ci ha detto com'è andata, quindi sì. Non ci ritorniamo.
Vorrei aggiungere una cosa, credo che Fabio Brini sia l'unico calciatore allenatore amato sia ad Ancona che ad Ascoli.
È l'unico. A testimonianza del professionista, no?
Sì, esatto. Questa
è... Come è successo poi a Massimiliano Favo, anche al nostro, dico nostro perché ormai cittadino proprio come Favo di Ancona, a tutti gli effetti Stefano Fontana, no? Aver vinto lo spareggio con l'Ascoli basta avanza. C'è una domanda per te Ferdinando che ti sottoporrò da parte di un nostro radioascoltatore, leggendola appunto tra pochissimo, perché abbiamo in diretta il direttore sportivo della Pistoiese Nelson Ricci. Buonasera direttore,
grazie di aver accettato l'invito.
Buonasera a tutti.
Ti aspettiamo direttore al Del Conero, dove ci sarai domenica per vedere questa partita. Vecchio amico dell'Ancona, del compianto Italo Castellani.
Io con grande Italo.
Un duello che si risolve, che ritorna, un duello che si rinnova questo tra Ancona e Pistoiese.
Sì, ma è un duello diverso, un duello per noi un po' amaro, abbiamo una squadra decimata dagli infortuni. Abbiamo una classifica non bella, abbiamo un po' abusato di giovani, sicuramente abbiamo qualche problema. È un momento dove l'Ancona è in un momento mentale bellissimo, nel senso la classifica la incoraggia, le prospettive di migliorarla ce li ha, che è una partita per noi, non dico proibitiva, ma quasi.
Direttore, che cos'è che non ha funzionato quest'anno alla Pistoiese? Perché se uno guarda l'organico, no, nota che ci sono gli elementi giusti per fare un campionato.
Sicuramente durante l'anno siamo stati fortunati. Se lei pensa che abbiamo preso 11 gol negli ultimi 4 minuti di gara recupero, tipo l'andata con l'Ancona, che è una partita che noi non meritavamo assolutamente di perdere, tipo Teramo al 93esimo, tipo Spara al 92esimo. Poi onestamente, ripeto, la nostra politica è basata sulle valutazioni, sui giovani, che abbiamo direi inizialmente abusato con 4,95, 94 titolari, 2,93 come Mungo e Vassallo. Abbiamo venduto Falascoli a Cesena tramite la Roma e economicamente siamo sanissimi, come classifica almeno. questo è un dato di fatto.
Come sta andando invece Tommaso Dorazio, ex Ancona, che l'anno scorso si era lanciato alla grande in professionale?
Dorazio l'ho preso a gennaio con tanto entusiasmo, con voglia, è un giocatore che voi lo conoscete meglio di me, è un giocatore duttile, può fare il terzo, il quarto, può fare l'esterno alto, niente, Dorazio è un buonissimo giocatore, da noi sta facendo benino, rientra dalla squalifica, è l'unico che rientra da domenica scorsa.
Direttore, tornando ai fatti che esulano un po' la partita, qual è il suo pensiero su quello che sta accadendo a Pisa, quindi non lontano da Pistoia?
Ma sai, quando c'è questi discorsi se ne sente tanti, sento tante campane, no? Senti il Pisa che non c'entra nulla, senti il procuratore federale che c'è una denuncia ben precisa per fiduzione tardiva e non veritiera, c'è che la verità... la sala Lucchesi, la sala Lega e la sala Banca che l'ha fatta. Il resto credo che quando c'è un deferimento qualcosa c'è, anche perché a me mi hanno insegnato che ogni fiduzione presentata a Lega, la Lega accuratamente dove darne subito verifica. Io guardi, non è che conosco a fondo questo, diciamo, questo quello che è successo agli Alpisa, però ripeto, c'è la procura federale con un deferimento ben preciso. Il Pisa ha già preso un punto di penalizzazione, come sapete, con l'era Battini, il presidente precedente. Io ripeto, non sono in grado di esprimere certezze, però
le sensazioni non sono buone, ecco.
Ma sai, quando c'è un deferimento di una, non è un fatto sportivo quello commesso, quello commesso, lì c'è legge attentamente, il procuratore federale dice di fiduzione tardiva e non veritiera. L'italiano,
cioè, quindi...
lo sanno a Pisa, a Pistoia ancora, ognuno fa le sue deduzioni.
No, direttore, sostenere che si tratta di un atto dovuto, come fanno a Pisa, mi sembra veramente che, insomma, cercare...
Ma sono rimasto anche sorpreso dalla reazione di Gattuso contro Gravina, contro il presidente federale. Questo è successo 10 giorni fa, questa veemenza di Gattuso, ma non è la grinta di Gattuso, diciamo il rammarico, la veemenza di Gattuso mi ha fatto pensare che succedeva il deferimento ed è successo. Poi credo che basta aspettare, dai.
Ok.
Lo vince alla spalla il campionato, direttore?
E comincia la fase difficile, comincia la fase della verità, mancano 6 partite... I punti sono tanti e sono pochi, il rammarico dei punti persi ormai l'ho messo da parte, bisogna farlo per la Pistoiese dalla prossima di Carrara, finché abbiamo in casa la Carrarese, di cercare in queste 3 gare interne fare punti più che si può.
Grazie direttore, in bocca al lupo per il futuro, ci vediamo domenica.
A domenica, grazie. Arrivederci.
Su 2-0 fermatevi.
fa pretattica.
Direttore, una domanda.
Sì.
Ma Rovini e Colombo non giocano?
Allora, Rovini, Davonte, Colombo, al limite forse Pasini, forse. E siamo insomma, con Pontedera mercoledì mancava 6 giocatori, si è fatto male Colombo. Rientra Dorazio, come le ripeto. Poi dietro il mister, non so come, se continuerà 4, se farà 3, perché io ho avuto Pedrelli, ma sicuro che è un buon giocatore, l'ho avuto a Spezia. Castore è un buon giocatore, sugli esterni l'Ancona è fortissima. E credo che il mio allenatore, che una veduta attento, che verrà le contromisure. Però ripeto, giocatore di maggior talento che sta benissimo che Rovini, e purtroppo non l'avremo neanche con la Carrarese.
Di nuovo
grazie
direttore,
salve.
Salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi un profondo conoscitore del calcio, che risponde al nome di
Nelson Ricci
che ci ha fatto compagnia.
Io penso sia stato, perché sembrava, le nostre parole sembravano di parte.
No.
Mi ha fatto piacere che un direttore sportivo dell'esperienza di Nelson Ricci abbia chiarito anche la situazione Pisa, perché a fronte di quello che è scritto nel deferimento non si può parlare di atto dovuto.
Assolutamente. C'era proprio un messaggio su di te che ti chiamava in causa, Ferdinando. Intanto riprendo lo slogan lanciato da Massi e comunicato al primo ospite che ci ha tenuto compagnia, Fabio Brini: il calcio è dei tifosi, basta, ciao da Massi. C'era un messaggio che era arrivato in precedenza, che adesso il nostro Stefano ci fa rivedere, ma io non ho capito, è una fideiussione falsa o, come dicono loro, una truffa bancaria? Ci sottopone questo quesito il nostro radioascoltatore.
Ma mi sembra che dalle parole, ripeto e premetto, non ho letto le carte, solo l'inquirente ha tutti gli elementi in mano e adesso anche la difesa, perché per il diritto alla difesa il Pisa avrà sicuramente acquisito le carte, no? E quindi anche la dichiarazione di Grassani ci sta, però devono difendersi, però cioè, si parla di una fideiussione non veritiera. Quindi si tratta, in sostanza si parla di una fideiussione che ha, come dire, è carente dal punto di vista della solidità, cioè della garanzia. La fideiussione è una garanzia. La fideiussione è uno strumento con il quale le società garantiscono per eventuali debiti. E di conseguenza, se questa fideiussione è solo fittizia, cioè solo documentale, ma dietro non c'è una copertura economica effettiva, oppure se il documento che attesta l'esistenza della garanzia in solido, cioè dei soldi sostanzialmente, è un documento falso, invalido, e beh, questo determina la situazione che viene ipotizzata nel deferimento del Pisa. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi, ripeto, la fideiussione non è altro che una garanzia che viene richiesta alle società per la copertura di eventuali futuri debiti, o meglio, di impegni non onorati dalla società, segnatamente gli emolumenti per i dipendenti, calciatori, staff, eccetera.
334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Ritorniamo a parlare di Ancona Pistoiese. Piero da Pescara ci scrive: il direttore vola troppo basso, riferimento a Nelzo Ricci. Attenzione che fa il furbo, ragazzi, non mollate, forza Ancona.
Chiaro.
È un volpone Nelzo Ricci, e la Pistoiese rimane assolutamente una buonissima squadra, anche se la classifica dice in questo momento il contrario e che ci sono delle assenze. Ancona dal canto suo recupera Malus, ma perde una pedina importantissima, come dice egli, nel proprio scacchiere, colui che ha fatto fare il salto di qualità a questa squadra, Ferdinando.
Sì, o perlomeno con l'ingresso di Diceglie è cominciata la serie dei 9 risultati utili consecutivi che si è purtroppo conclusa la settimana scorsa con il tutto cuoio. Adesso, sostenere che Diceglie sia una pedina indispensabile non me la sento. Buon giocatore, ma non è che sia indispensabile. Comunque l'Ancona buoni risultati li aveva fatti pure prima che arrivasse Diceglie, quindi non è che sia insostituibile. Certo, con Diceglie più che altro, secondo me, garantiva al centrocampo un equilibrio.
Un equilibrio.
Un equilibrio che con le sue qualità, cioè con la corsa, dice il giocatore che riesce ad abbinare, no? Cioè non eccelle magari in niente, ma sa fare bene un po' tutto, e quindi con la corsa, un po' di qualità e soprattutto con il senso tattico riesce a dare equilibrio al centrocampo. Sotto questo aspetto Bambozzi è meno tattico di Diceglie. Bambozzi, lo ricordiamo,
più mediano.
Sì, esatto, che è il candidato alla sostituzione qualora Cornacchini optasse per conservare il 3-5-2, no? Poi invece si aprono altre opzioni nel caso in cui, secondo me è probabile, Cornacchini opti per un 3-4-3 più offensivo. A quel punto rientra in gioco anche Lombardi, credo, che ha recuperato, e lo stesso Frediani. Però quindi bisogna vedere quello che farà Cornacchini. Di certo poi quello che farà la differenza è lo spirito con cui l'Ancona affronterà questa partita, che è una partita che, ad onta di quello che diceva Nelzo Ricci, è una partita complicata, perché proprio in quanto mancheranno uomini di qualità in attacco, io credo che noi vedremo una Pistoiese molto abbottonata che cercherà di portare via il punticino, che a questo punto alla Pistoiese fa comodo.
L'una notizia della serata, poi ci fermeremo per il secondo break pubblicitario, è quella inerente al prossimo impegno casalingo dell'Ancona. Rifacendo un po' l'ordine, la squadra dorica giocherà domenica allo stadio del Conero alle ore 15 con la Pistoiese, poi trasferta la domenica successiva a Pontedera con il Pontedera a fischio d'inizio 17:30, poi tornerà in casa a giocare la banda di Cornacchini alle ore 15 15, il 17 domenica contro la SPAL, quindi è stata diramata proprio oggi la giornata. Prendete nota, Ancona SPAL domenica alle ore 15, questa è una bella notizia perché lo spettacolo non dovrebbe mancare ed è sicuramente la collocazione migliore per portare più gente. L'altra notizia della serata, visto che abbiamo nominato spesso il Rimini dei problemi della categoria, è che proprio il Rimini ha confermato che scenderà in campo regolarmente, quindi almeno qua no, non ci sono,
cioè, con i titolari. Si ipotizzava addirittura
la Beretti, che... sì. I Rimini domani, che è sabato, calcio d'inizio 17:30 a Teramo, scenderà in campo con la prima squadra. In sala stampa alla vigilia, insieme al tecnico Leonardo Acori, si è presentato anche Riccardo Martinelli, che ha spiegato: siccome siamo dei professionisti rispetteremo l'impegno preso e ci sentiamo in dovere di scendere in campo, così ha detto il capitano del Rimini. Abbiamo preso l'impegno con i tifosi che abbiamo incontrato e che ci stanno dando una mano anche a livello economico.
Sì, perché a Rimini siamo arrivati a questo, che le trasferte le pagano i tifosi.
Hanno pagato il pullman per la trasferta a Teramo e l'hotel dove alloggeremo questa sera e hanno saldato il debito con il Residence Garden. Tutto questo è stato fondamentale nella nostra decisione di non scioperare. Questo sta accadendo a Rimini, che scenderà in campo domani a Teramo con i titolari, dopo aver minacciato, visti i noti problemi economici del club, di mandare in campo la formazione Beretti. 19:21, tanti ospiti, ancora due da proporvi, uno particolare che tornerà a farci compagnia alle nostre frequenze dopo tanto tempo. State con noi, dopo la pausa torneremo.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima parte di Punto Biancorosso, sono 19.25, di nuovo buonasera da Ferdinando Vicini e Paolo Papili, coordinati dal nostro direttore Stefano Fera, 334 35 20 488, ancora tanti pensieri da leggere di voi gentili radioascoltatori, vi ripeto ancora per scriverci 334 35 20 488, bollettino medico dell'Ancona, andiamo subito a riferirvi l'andamento, il bollettino del primo aprile, non abbiamo fatto scherzi oggi perché non ci sembrava il caso, dopo qualche trasmissione un po' più pepata degli scorse edizioni. Alberto Libertazzi ha svolto allenamento differenziato e anche Luca Cognini ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento muscolare. Massimo Bussi è rimasto fermo per una contusione al polpaccio. Per quanto riguarda l'infortunio di Leo Di Ceglie, si comunica che in fase di accertamento l'entità del danno e che nei prossimi giorni verranno svolti esami clinici e strumentali. Queste sono notizie che giungono per il Mediano, che si è infortunato al ginocchio dopo uno scontro in una partitella di allenamento. Con questa notizia abbiamo un po' risposto a voi ascoltatori che ci avevate inviato pensieri, messaggi all'indirizzo di Di Ceglie, che gradirà senz'altro, visto tutto questo affetto ed interesse, notizie sul suo conto. Altro ospite collegato al telefono, ci fa davvero piacere ritrovarlo dopo un po'. Buonasera Giampaolo Ceramicola, ciao Giampaolo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Come stai?
Tutto bene.
Quando la Dorica chiama... batte il cuore, eh?
Bisogna rispondere sempre presente.
Sei Alessandria adesso? Se...
No, ero Alessandria con Notari Stefano.
Con Notari Stefano, sì.
Un anno e mezzo fa. No, adesso sono casalinga tutti gli effetti.
Allora guardi il calcio in TV.
Ma non eccessivamente, ti dico la verità.
Non perdi nulla.
Sì.
Senti Giampaolo, vabbè, domenica si affrontano ancora Pistoiese, no? Sei doppio ex, sì. Quindi...
Sì, due tappe molto importanti, sono Pistoia, è stato proprio il trampolino di lancio in Serie B, avevo 16 anni, ero fuori di casa, insomma sono stato molto molto importante, poi giocavo con una squadra, diciamo tra virgolette, molto vecchia e ho imparato tanto. Ancora penso che sia stata una delle tappe determinanti per quanto riguarda la mia carriera.
Due edizioni, no, ad Ancona?
Sì, due edizioni. Sì.
Edizioni dove hai incontrato personaggi, giocatori e categorie diverse, perché...
Sì, grossi giocatori e grossi personaggi, soprattutto in panchina, perché insomma ho avuto il piacere di lavorare con mister Marchioro, con mister Cadè, che di conseguenza insomma penso che siano due icone per quanto riguarda il mondo del calcio.
Sì, due tecnici diversi tra loro ma con molta competenza.
Sicuramente, molto carisma e sicuramente mi hanno dato tanto, soprattutto a livello anche umano.
Bello rivedere vecchie foto, rivedere vecchi tabellini di un calcio di cui abbiamo sempre tanta nostalgia. E di solito, Giampaolo, correggimi se sbaglio, sì, quando uno è così attaccato al passato significa che il presente offre poco.
Sai, purtroppo il presente, parlo degli ultimi 10 anni, secondo me è molto molto cambiato, troppi interessi. Non c'è più il profumo e il cuore attaccato, nel vero senso della parola, alla maglia, come si diceva una volta. Adesso troppi interessi, troppe situazioni, troppa gente che entra e esce. Di conseguenza non c'è più quell'odore proprio di calcio vero.
E in effetti ce ne accorgiamo poi nel girone B, che è martoriato completamente da punti, sì, di penalizzazioni, sì, punti restituiti, e dulcis in fondo il Pisa, no?
Sì, ma infatti, ma poi insomma non parliamo, perché io ho anche degli esempi qui, proprio io sono di Riccione, ha sempre avuto anche abbastanza tradizione, sparito il Rimini, penso che stia facendo quella fine lì, almeno leggo qualcosina, dispiace molto, però sono molto contento dell'Ancona che ha avuto una ripartenza e sta facendo molto bene con il mister, li conosco molto bene, anzi se mi mandi i miei saluti con mister Cornacchini, che sono molto molto contento.
Me lo farò senz'altro.
Lo faremo.
Può darsi anche che sia all'ascolto, quindi l'avrà ricevuti in diretta.
Molto contento, se lo merita, perché è uno della mia, diciamo, della mia generazione, di conseguenza bene, molto bene.
Tanti scontri anche ad avversari sul campo.
Sì, sicuramente.
Allora, vediamo di prendere qualche messaggio che nel frattempo sono arrivati. 334 35 20 488. Un grande saluto al grande Cera. È stato un piacere giocare con te, di imparare tanto. Un abbraccio da Malavenda. Salutami, Riccione.
Grande, sì, è stato mio compagno di squadra Riccione quando io ero in carrozzella, diciamo. correva anche per me. Sempre un grande, un bravissimo ragazzo, lo ricordo con tanto affetto, veramente.
Senti, tu da avversario dell'Ancona, ma indipendentemente da questo, sei sempre stato un giocatore col vizio del gol?
Sì, io ho avuto il mio trascorso, ne ho fatti tanti. Poi, insomma, non so, Lecce quando ho vinto il campionato di Serie B, sono andato in Serie A, ero il capocannoniere con 10 gol. Perché,
sì, insomma.
Sì, calciare
anche i rigori, se non ricordo male.
Sì, mi piaceva, dai.
Gol importante all'Ancona, che poi equivalse poco al fine del risultato, proprio con il Lecce a Del Corno, finì 2-1, 91-92.
Sì.
E poi sulla sponda dorica invece gol importantissimo, quasi al tramonto del campionato, dove l'Ancona si salvò l'ultima giornata con l'Empoli, siglato contro il Piacenza sotto la curva nord che ribolliva,
sì, bello,
di passione.
Bello. Sì, mi ricordo perché fu molto molto importante, insomma, perché passavamo un periodaccio.
Messaggi ancora, c'era, come mai non sei poi rimasto l'anno successivo del dopo Cadè? Beh, scelte diverse, immagino.
Una parola da un milione di dollari. Cioè, dopo quell'anno lì sono andato, se me lo ricordi te,
forse a Bari.
Sono andato a Bari?
Forse a Bari, credo.
Forse a Bari.
Bari o un ritorno a Cesena.
Ho girato talmente tanto, dico in realtà, se sono andato a Bari... Perché lo sai cos'è? Perché era, magari può darsi perché era una richiesta Serie A, perché dai, Bari era Serie A e Cesena era Serie A, capito? Però certo. Ti dico la verità, non mi ricordo, onestamente non mi ricordo.
Poi
ti dico la verità, Ancona è stata la mia seconda casa, perché lì sono cresciuto con il mitico Italo Castellani.
Esatto, ti volevo dire proprio di questo, Riccione, tutti e due.
Abitavamo nello stesso viale, insomma, Italo si può dire che mi ha scoperto, mi ha lanciato, mi ha tarpato le ali quando ero avevo sviato, di conseguenza, insomma, Italo per me è stato fondamentale, e ancora sì. Nello stesso tempo.
Beh, insomma, Italo Castellani è ancora un'istituzione qua,
sì,
qua
sì.
Ad Ancona. C'è una partita che ricordi in particolare?
Ancona?
Sì, ad Ancona, di quell'anno, forse proprio quella Ancona, con il Piacenza, con quel gol.
Anche col Piacenza fu una bella, però ricordo anche il primo anno il derby col Fano, che perdevamo 1-0, che pareggiamo alla fine, mi sembra.
Sì, che segnò Paci, 2-1.
Bravissimo, quello fu molto molto importante. No, però ti dico la verità, Ancona, dai, io bellissimi ricordi, poi anche con la gente, insomma... Proprio bene, dai.
Una piazza dove si sta bene, si può lavorare.
Sì.
Ci avevo preso perché in 89-90 andasti a Bari, 11 presenze.
Allora sai cosa, no? Lì rimasi fermo perché, e poi fu la richiesta di Bari, andai a fine ritiro, perché feci il ritiro con l'Ancona e poi andai a Bari.
Un Ancona che poi costruì una ottima squadra per la Serie B, ma perse il treno per là perché il Parma
riuscì
a portarli via qualche punto.
Ricordiamo Paolo che proprio a conferma di quanto diceva Ceramicola, lui ha realizzato 42 reti nella sua carriera di calciatore, che per un difensore non sono affatto pochi, e di cui 6 con la maglia dell'Ancona.
Sì, bene. Poi ha fatto anche dei bei gol ancora.
Senti, quanto vieni al Del Conero? Perché adesso casalingo d'accordo, però bisogna sempre rimanere sul pezzo.
La domenica purtroppo mi reclama mia moglie, che siccome non mi ha mai così avuto a casa, però sai, le donne rompono le balle la domenica. No, però prometto di venire. La scemanata sicuramente verrò.
Dai, ti aspettiamo.
Promesso.
Qui il campionato, è ancora aperto. Ci sono 6 finali.
Infatti, sì, quindi. Speriamo, dai, speriamo.
Visto mai,
dopo nei playoff può succedere di tutto.
Visto mai. Ci ha fatto davvero piacere, Gianpaolo.
È stato un piacere mio. Quando volete sono a vostra disposizione.
Grazie mille, grazie. A presto.
Grazie sempre, forza Ancona.
Grazie.
Saluto, grazie.
Grazie. Grazie a Gianpaolo Ceramicola che ci ha tenuto compagnia. Fa sempre molto piacere, anche i nostri radioascoltatori, riascoltare le voci di un giocatore di esperienza, di un calcio che non c'è più d'accordo, ma che ad Ancona è stato anche capitano, ricordiamo che...
Sì. E poi il filo comune di questi personaggi che volta per volta, settimana per settimana andiamo a a tirare in ballo, a riannodare dei fili con il passato, è che sono tutti molto legati alla maglia biancorossa.
Sì, impossibile non esserlo, anche perché poi secondo me in quegli anni veramente la passione ribolliva, ti facevano sentire importante.
Importante,
sì. Importante, e poi stiamo parlando comunque di un giocatore di esperienza che è stato anche capitano ad Ancona. Non ve lo confondete però con Franco Fabbri, perché ci è arrivato un messaggio: Tagliatella tira la bomba, non era Ceramicola, ma Franco Fabbri, che ha fatto
stesso
parte
ruolo, diciamo,
nello stesso ruolo, anche lo stesso numero 5-2, vabbè, Ceramicola poi ne ha cambiati diversi, ma che ha fatto parte in organico dell'Ancona l'anno prima, quello che vinse il campionato. Da Pistoia, Omar Bonelli. Ciao Omar.
Buonasera Paolo.
Ciao, buonasera.
Per le ultimissime da Pistoia, abbiamo sentito il direttore sportivo Nelson Ricci disperato quasi, l'ha buttata proprio anche sulla scaramanzia, credo, che veniamo a fare tante assenze, invece non è così.
Vabbè, il direttore Nelson Ricci è sicuramente un uomo navigato, esperto, e ovviamente mette le mani avanti, come si dice qui in Toscana. La situazione è abbastanza drammatica in realtà, su questo ha ragione, perché diciamo dall'ultima partita, rispetto all'ultima partita persa con il Pontedera, rientrerà solo Pasini e Anastasi e lo squalificato Dorazio, però perdiamo Colombo, e quindi diciamo che le defezioni sono molto importanti, ecco, per la squadra di Alvini.
Una stagione bruttina quella della Pistoiese, sinceramente un po' sorprende, no? Perché se uno osserva l'organico, abbiamo detto lo stesso a Nelson Ricci poco fa, che appunto se uno osserva l'organico si accorge che insomma la Pistoiese è una squadra valida, no? Ce ne sono di peggio perlomeno in questa categoria, dove la tecnica non prevale, anzi.
Allora, il livello del campionato è basso e questo si sapeva. Diciamo che d'estate la sensazione, l'idea, insomma, era quella di poter ambire i primi 10 posti. Alvini aveva alzato addirittura l'asticella dicendo che l'obiettivo era il quinto posto. In realtà non è stato così. La stagione è partita male, proseguita peggio, diciamo. Nell'ultimo periodo c'era stato un momento di ripresa con 6 risultati utili. Poi c'è stata la sconfitta però col Pontedera del mercoledì prima di Pasqua, che ha vanificato tutto, e quindi rimane una classifica difficile, salvarsi sarà dura, il calendario non è semplice, e diciamo che sicuramente, ecco, la squadra è al di sotto delle aspettative.
Provando ad abbozzare l'undici che Alvini schiererà del Conero?
Allora, sicuramente Iannarilli, Frepali, a sinistra in difesa ci sarà Dorazio. La coppia centrale sicuro Priola, da vedere chi vincerà il ballottaggio Dondoni-Pasini. Antonelli nelle ultime due partite era passato da terzino destro a fare il centrale per emergenza. Si giocherà anche lui il posto con Lanini, che ultimamente giocava al suo posto. Centrocampo sicuri sono Mungo, che è il giocatore più in forma in assoluto della Pistoiese, insieme a Vassallo e poi probabilmente Petriccione sicuro, e poi per il quarto posto se lo giocano probabilmente sarà Gargiulo, ecco. Davanti la coppia è d'obbligo, perché Rovini e Colombo non ci saranno, giocano le due riserve praticamente, Anastasi e Sinigaglia, anche se c'è da capire, c'è da cambiare completamente il modulo diciamo per Alvini, però è anche vero che con questa formazione più o meno abbiamo fatto un risultato sperato a Macerata, e quindi diciamo che le possibilità ci sono, ecco.
Quindi il modulo, scusa, ricomponendo un po' la...
Sarà un 4-3-1-2 con Mungo a fare il trequartista, diciamo l'elastico fra centrocampo e attacco, e sarà un 4-3-2-1, ecco. 4-3-1-2, scusa.
Da Pistoia sono in arrivo una cinquantina di supporter?
Ma forse neanche,
forse
ormai
meno.
Sono gli stessi tutti gli anni. A Pistoia la scelta è quella di non fare la tessera. Ci sono un gruppo di 30-40 tifosi, diciamo veramente da fargli un applauso, che non sono gruppi organizzati, non sono ultra, e seguono la squadra, ma è con quel numero 30-40 al massimo.
Ma Dorazio gioca a destra, quindi pensi?
Dorazio dovrebbe giocare a sinistra. A destra giocherà o Antonelli o Lannini.
Omar, grazie. Non so se ci vedremo al Del Conero domenica.
Domenica non verrò. No.
Va bene, allora ci sentiremo senz'altro in altre occasioni.
Ok, grazie.
Grazie Omar per essere stato con noi.
Ciao.
Salutiamo Omar Bonelli, Radio Bruno Pistoia, proprio per le ultimissime. In parte ci aveva già svelato qualcosa Nelson Ricci, sì. Però qui siamo andati un po' più in profondità, nel dettaglio. Quindi una pistoiese in grossa difficoltà a livello di organico, tanti infortuni. Anastasi Sinigaglia, la coppia titolare, obbligata in avanti. Sinigaglia nella partita di andata sbagliò parecchio, tra le altre cose. Rovini e Colombo sono i grandi assenti. Pensate che secondo Cornacchini Colombo è uno dei migliori attaccanti della categoria, perché è un giocatore coi piedi buoni, che tira bene le punizioni. Non sarà della partita, meglio così per l'Ancona, che comunque non potrà contare sull'Eudicelli.
Anche Rovini ha segnato molto
Anche Rovini ha segnato molto ed è un buon giocatore, senz'altro. Invece provando ad abbozzare invece quella dell'Ancona, Ferdinando, Lori tra i pali, rientrerà Mallus dietro,
Mallus centrale nella difesa a tre con Parodi e Konaté ai lati. Gli esterni dovrebbero essere Cazzola e Pedrelli, poi a centrocampo, confermando il 3-5-2, ci sarebbe Paoli come centro mediano metodista, diciamo come centrale davanti alla difesa, con Amlili e Bambozzi ai suoi lati come interni, e Casiraghi e Cognini in attacco. Cognini che oggi ha svolto un lavoro differenziato.
In conclusione di trasmissione non può non mancare ormai un componente a tutti gli effetti della redazione, Gianluca Quacquarini.
Ciao Gianluca.
Ciao Paolo, ciao Nando, credo c'è pure.
Sì.
Ciao a tutti e buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
Microfono a te, perché sappiamo che ci sono delle novità, quindi a te.
In occasione della partita Ancona Pistoiese, prima dell'inizio, praticamente ci sarà un gazebo di Sosteniamo l'Ancona per spiegare ulteriormente le nostre iniziative della partecipazione popolare, per fare ulteriori firme per la proposta di Ciriachino d'Oro ad Andrea Marinelli e per spiegare altre iniziative. Per esempio, una te la posso annunciare, che venerdì 15 aprile al Pala Indoor Focosi combatterà per il titolo italiano dei pesi leggeri di boxe
contro il Puma Pasquale Di Silvio, già affrontato in precedenza.
No, combatte contro Siciliano, che però è torinese.
Non contro Di Silvio, allora.
Silvio combatterà la stessa sera, ma prima di Focosi.
Ah, ecco, quindi ci sarà. Quindi è una serata ricca, perché insomma, esatto. Di Silvio è un pugile quotato,
esatto. Infatti ci aveva perso, ahimè, Focosi.
Sì. Di brutto anche.
Esatto. E l'Ancona sarà partner, infatti il biglietto d'ingresso al Pala Indoor per assistere alla serata di box.
Tu non salirai sul ring, però, no?
No,
bene.
Ormai sono troppo vecchio.
Non tiri più.
Ho già dato.
Bene.
E poi, insomma, in questo gazebo ci saranno da prendere molte informazioni, anche
certo.
I summer camp che sono stati annunciati questa settimana dall'Ancona, insomma, per dare ulteriori informazioni a tutti i tifosi, sperando che, come sappiamo, domenica è una partita importantissima, siano in numero adeguato.
Ci saranno tanti bambini anche delle scuole, questo è sicuramente un'altra cosa molto importante, molto interessante, perché la passione deve nascere da lì.
Anche perché dobbiamo recuperare parecchie generazioni, perché io ultimamente in curva mi trovo più o meno che siamo della mia età e quindi ci manca un pezzetto di generazione dopo di noi, diciamo.
Certo.
Ma piano piano, come dicevo mercoledì, la goccia riempirà il bicchiere, speriamo.
Bisogna pensarla assolutamente così. E Gianluca, senti, dove sarà ubicato questo...
Allora,
box.
Il gazebo sarà ubicato praticamente tra il prefiltraggio del cancello 4 e l'entrata della curva nord, diciamo.
Quindi i tifosi se lo troveranno per forza davanti, quindi,
esatto,
quindi non potranno non notarlo.
Per dare un'indicazione poco più su di quella lapide, diciamo, di Giovanni Paolo II.
Benissimo.
Quindi è proprio ci viene a sbattere.
Non si può non vedere, non si può non vedere. Vogliamo ricordare altro qui, non so se hai avuto modo di seguirci, abbiamo avuto tanti messaggi, siamo rioccupati, ma tanto non possiamo non farlo, del caso Pisa. Ti leggo un po' di messaggi dei nostri radioascoltatori che abbiamo tenuto proprio alla fine. Se non siamo più seri non c'è futuro, finire un campionato senza certezze di classifica è ridicolo, ce lo scrive Giulio, ma l'Ancona ha già dimostrato di poter dire la sua fino alla fine e lo farà indipendentemente dagli altri fatti. Oggi come oggi questo tipo di calcio è diventato lo schifo più totale, quanto senti parlare di ciò si parla allo scandalo, visto che a mio parere si falsano i campionati, non solo. Cari saluti al mio professore e Ferdinando, da parte del nostro amico che ci ha scritto. Poi quelle vicende di Pisa mi ricordano le fiduzioni fittizie di Corona e D'Auriemma.
Esatto.
Hai perfettamente ragione. Poi su Di Celi abbiamo già spiegato. Sul caso Pisa, Gianluca, proprio in conclusione, che
guarda,
ti senti
io
di dire?
Il caso Pisa farà la giustizia sportiva, anche perché qui mi sembra che ogni settimana cambia la classifica, ma in questo caso non credo che ci siano punti di penalizzazione da quello che so io. Però io dico solo una cosa, penso che i tifosi dell'Ancona, anche quelli che ancora hanno le loro perplessità, dovrebbero essere orgogliosi di questa società, perché è una delle prime che si è iscritta al campionato, è in regola anche adesso. Quindi cioè, se noi andiamo a fare un bilancio di tutte le squadre del nostro girone, penso che siamo una delle poche che non ha avuto di questi problemi, tra fiduzioni, mancati pagamenti, quindi penso che i tifosi dell'Ancona devono essere orgogliosi di questi e convincersi sempre di più che si sta facendo un buon lavoro. Certo, i sbagli uno li fa sempre, ma in questo caso, in queste vicende, noi non siamo entrati mai. Quindi su questo lato penso che si debba dare un riconoscimento a questa società.
E chiudiamo con un domenica tutti al Del Conero e avanti Dorici, che ci sta sempre bene, ce lo scrive Gianluca, che non sei tu, ma un nostro
esatto.
Radioascoltatore.
No, io purtroppo sono, come ti dicevo, in viaggio, quindi non ho sentito solo che all'inizio c'era Fabio Brini, credo.
Sì, 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 sì.
È stata una bella sorpresa che mi ha fatto, perché è uno degli allenatori che ho più apprezzato, anche sì. Se adesso noi ci abbiamo Giovanni, quindi...
Sì, sì, beh, ci teniamo stretti quello attuale.
Esatto.
Però al di là delle considerazioni tecniche, Brini gli interventi di Brini non sono mai banali.
Mai banali,
no?
Dice sempre quello che pensa.
È uno dei miei allenatori preferiti che c'è stati qui in Ancona, proprio perché come uomo.
E poi insomma quella finale playoff non ce la dimentichiamo.
Sì. Poi te mi colpisci sempre al cuore, perché un po' di settimane fa c'è stato la grotteria.
Sì.
Io molti non lo sanno, ma mio figlio si chiama Cristian, in onore della grotteria, perché ancora mi ricordo il pianto quando fu espulso dalla finale playoff.
Sì, beh, in effetti quel pianto di roto di la grotteria mentre sta per uscire dal campo dopo l'espulsione a pochi minuti dal termine se lo ricordano un po' tutti. Poi dopo le lacrime sono diventate di gioia.
Io penso che quell'immagine lì, quando è stato espulso, che quasi che non voleva uscire, dicano molto di quel giocatore.
L'attaccamento alla maglia, esatto. Quanto tenesse a quella partita, soprattutto. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
Grazie Gianluca.
Voi, siete sempre disponibili. Ciao Paolo, ciao Nando,
ciao
Stefano.
Grazie.
E gli ascoltatori.
Grazie.
Ciao, un saluto.
Un saluto a Gianluca Quacquarini, portavoce di Sosteniamo l'Ancona, per questo suo bel intervento nel finale del programma. Quindi gazebo, non potete non notarlo appena entrate, riceverete tutte le spiegazioni, tutte le iniziative che ci saranno da qui in avanti. C'è una mail, l'andiamo a leggere subito. La federazione vuole un formato da 60 squadre, Ferdinando, ma come ci pensano, visti i casi di Rimini e Pisa, che ci sono squadre che fanno fatica a finire il campionato? L'altro problema riguardante il Pisa, inoltre poi vogliono bloccare le retrocessioni, mi domando, ma che campionati vengono fuori? Uno schifo, uno scandalo, tutto falsato. Abbiamo parlato diffusamente.
Concetti espressi in toni molto pesanti, però in realtà io credo che 60 squadre non vengono, sono troppe, non possono il sistema non regge 60 squadre professionistiche in Lega Pro, quindi questo è vero. E poi vengono fuori i problemi che stiamo vedendo. Bisognerebbe fare delle regole, ma forse le regole ci sono, bisognerebbe garantire controlli adeguati prima dell'inizio del campionato, evitare che ci siano squadre che arrivino, come abbiamo visto quest'anno, a novembre già abbiano problemi a pagare gli stipendi e che poi insomma si generi il caos totale che stiamo vedendo quest'anno.
Stefano Fera, per i saluti finali ci abbiamo anche una visita graditissima, che è quella del nostro Cristian Camilletti, che potete senz'altro ascoltare stasera per un saluto, ma soprattutto
adesso arriva
ma soprattutto poi Christian, domenica nel dopogara,
ma poi c'è la prossima settimana e poi, dove va la prossima settimana? Una settimana di ferie l'ha fatta,
io non ho più il permesso di soggiorno, lui invece
ma te sei straniero in terra natia. E prima che mi scordo devo fare due auguri, uno a un nostro carissimo amico, l'abbiamo già fatto in prima, ma comunque lo rifacciamo qua, a Cico, che ieri ha compiuto gli anni, ma dobbiamo farli a Fiorella. Oggi è il compleanno di Fiorella, come facciamo senza la nostra Fiorella?
Tanti auguri a Fiorella, un saluto al suo suo figliolo chiaramente, ma a proposito di compleanni, questa non la sapevi, sarò anche straniero ma ancora sono ben informato, il compleanno anche di Franco Lorenzini.
Ma sì, al
e
Francone,
quindi tanti tanti auguri festeggiati davvero ai tanti cuori biancorossi, Raffaele Vietri, tutti arieti, sono un mese di aprile veramente
ricco.
Primavera, no?
Sì.
E quindi che dire, e vi ricordiamo comunque che noi saremo qua in diretta domenica a tenervi compagnia
e dalla mattina con il vernacolo, con tanta buona
tante
musica,
tante iniziative, tante cose da seguire, poi ci saranno delle sorprese per domenica prossima, insomma. Christian,
eccoci qua, buonasera a tutti, mi trovo da queste parti, sono venuto a fare un saluto ai signori alla conduzione qua.
Grazie Christian.
Un saluto anche a tutti i nostri radioascoltatori, vi stavo seguendo molto interessato mentre ero in auto, ho sentito un Fabio Brini che io sarei molto voglioso di rivedere sulla panchina dorica.
Anche tu, lo so. Dai, più avanti, adesso teniamoci stretti i cornacchini.
Sì, più avanti, sicuramente, ci godiamo questo Cornacchini che tanto sta facendo bene e che tanto il pubblico biancorosso sta apprezzando ed amando, perché questo è il termine giusto, stiamo amando questo grande allenatore.
Che magari ci regalerà ancora tante altre belle soddisfazioni. Speriamo, è il compleanno anche della Pisanina, allora tanti auguri alla Pisanina. Ma sta diventando veramente... Chi ci invita questa sera per la torta? Perché avremo un imbarazzo della scelta, non sappiamo più da chi andare, visti i compleanni.
Comunque, sono tanti.
Ancora tanti auguri di buon compleanno ai nostri amici dell'Ancona, ma soprattutto della radio, che con tanto affetto ogni giorno, in maniera costante, ci dimostrano tutte le loro attenzioni.
Bene, e tu mi guardi, siamo arrivati alla conclusione, quindi c'è poco da ricordare, solo la replica domani alle 13:10 e l'appuntamento per quello che riguarda domenica, che abbiamo già anticipato. Non entro nel merito fiduciario o non fiduciario, ne abbiamo discusso abbastanza, l'Ancona deve pensare a casa sua, pensare a fare i punti, poi dopo quello che succederà, staremo a vedere, le abbiamo già viste tutte queste situazioni, e io mi sento solo di un plauso ai tifosi di tutte le squadre che rimangono incollate alla propria società anche in questi momenti, un triplo complimento ai tifosi del Rimini che stanno fisicamente mantenendo la propria squadra, perché lo sapevamo dai giorni scorsi, da ottobre i giocatori che non ricevono lo stipendio, non è un giorno, i tifosi sono riusciti a pagare anche gli alloggi in vari posti, non di tutti ma in buona parte di coloro che li stanno ospitando, ricordando che gli albergatori che li hanno ospitati fino adesso si avvicinano alla bella stagione e quindi quelle camere, quelle stanze fanno gola per quello che riguarda la stagione turistica. C'era tra le altre cose, sempre a proposito del Rimini, che in una delle precedenti trasferte che hanno fatto, alla partenza non hanno potuto ritirare gli attrezzi perché l'albergatore se li è tenuti come pegno, visto che non gli era stato pagato il soggiorno. Insomma, situazione... Neanche noi siamo riusciti a cadere così in basso.
Brutte faccende.
Eh già.
Domani è il 15° anniversario di Computer New File, in Corso Calalberto, punto di riferimento per gli anconetani. Se avete problemi al computer, qualsiasi cosa, rivolgetevi in Corso Calalberto, Computer New File, al suo 15° anno di attività. Tanti auguri. Ci risponde Fiorella. Stefano, ti ringrazio per gli auguri, sei sempre gentile, anche a Paolo, grazie Fiorella, auguri anche da parte di Ferdinando e un saluto davvero di cuore, festeggia benissimo questa
auguri
sera.
Fiorella,
buona serata, domani grazie per averci ascoltato, ci sentiamo presto domenica.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.